mille cose da dire. E siamo di nuovo online.
E state ascoltando Mille cose da dire su Your Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
E di cosa parleremo in questa puntata?
In questa puntata parleremo di un autore che sia io sia Paolo amiamo moltissimo, che si chiama Cingis Aitmatov e proviene da un luogo magico dell'Asia centrale che io non riesco mai a pronunciare, quindi lo pronuncerà Paolo.
Dal Kirghizistan forse?
Esatto.
Visto. E comunque chiediamo scusa a tutti i kirghizi in ascolto perché la pronuncia nostra anche dei titoli potrebbe non essere corretta. Ma questo non toglie il fatto che sia un autore che entrambi amiamo e che abbiamo conosciuto in modo diverso. E infatti ti chiedo, tu come hai conosciuto questo autore?
Guarda, io l'ho conosciuto grazie a una libreria di quartiere, e posso anche citarla perché purtroppo non c'è più e quindi non faccio pubblicità, che si chiamava Odradek di Milano, e che era uno di quei luoghi magici nei quali si entrava, si chiacchierava con il libraio e i libri non erano venduti come qualsiasi altra merce, come un etto di prosciutto o un mazzo di rucola. E quindi, camminando per questa libreria, mi ero fatta sedurre da un'opera appunto di questo autore. Io ai tempi ero all'università, i primi anni, e amavo particolarmente i russi, Bulgakov, Gogol, il mio preferito era Gorky da anni, e quindi l'avevo considerato di primo acchito un autore russo. E in effetti Aitmatov ha scritto la maggior parte delle sue opere in russo, anche se era kirghizo. E quindi sono molto diverse anche le tematiche che affronta. Peraltro anche Gogol era ucraino, però scriveva in russo, quindi diciamo che faceva parte di quell'area sovietica, perché visse, lo diciamo subito, tra il 1928 e il 2008 e partecipò anche alla politica sotto il governo di Gorbaciov, mi pare. Quindi io l'ho conosciuto grazie a una libreria di quartiere. E tu invece?
Io grazie a una donna che, avendo forse capito ancora prima di me quali potessero essere i miei gusti letterari, mi fece dono di un libro di Aitmatov senza dirmi nulla, semplicemente me lo lasciò in una borsa mentre uscivo da casa sua per tornare nel mio paese. E salito in treno mi resi conto di questo libro, tradotto in italiano, quindi me l'aveva cercato nella mia lingua, e cominciai a leggerlo. E effettivamente mi trovai immediatamente proiettato nel mondo di Aitmatov, in una storia peraltro particolarmente toccante e in una scrittura che trovai subito molto poetica, evocativa, posso dire.
Svelaci il nome di questo romanzo.
Ho paura, perché ho paura di pronunciarlo male. Comunque il titolo è Jamilia.
Sì, anch'io lo pronuncio in questo modo, quantomeno siamo in due.
Va bene, ecco, se qualcuno volesse in caso correggerci, che ci cerchi volentieri, ci scriva un'email su radio@unige.it, così noi correggeremo immediatamente la nostra pronuncia e faremo sapere come si pronuncia correttamente. In ogni caso, in questo libro veramente ho trovato anche un mondo, diciamo che un mondo medio orientale, ma più verso l'est, quindi non il Medio Oriente palestinese, libanese, ma più zona Armenia, Azerbaijan, d'altronde il Kirghizistan è da quelle parti, e io che nella mia ignoranza cominciai a leggere il libro senza andare a vedere l'autore, da dove veniva, la sua biografia, dalla storia mi fece proprio l'idea di un ambiente di quel tipo. E quindi questo mi permise anche di avere in testa quella che poteva essere un po' la musicalità della lingua, o quello che poteva essere il suono che poteva circondare ogni scena che veniva descritta nel libro. E poi dopo, soprattutto poi parlandone anche con te, ho scoperto quindi la lingua originale in cui è stato scritto, ho scoperto un po' di più sull'autore e questo mi ha affascinato. Quindi per questo che siamo qua oggi a cercare di parlarne.
Sì, tra l'altro io dopo aver letto il primo libro che appunto avevo trovato, mi ero appassionata e non fu facile 20 anni fa reperire gli altri, perché non aveva tutto questo mercato e soprattutto alcuni testi non erano ancora stati tradotti. E quindi grazie alla mitica biblioteca Sormani nel centro di Milano ero riuscita a raccattarne qualcuno, ma in francese, perché non erano ancora stati tradotti in italiano. E Jamilia, che tu hai appena citato, io ne ho 2 edizioni e in entrambe le edizioni c'è una traduzione in realtà dal francese all'italiano, quindi non è diretta dal russo all'italiano. E questo ovviamente è abbastanza problematico. Cioè, mi ha fatto venire in mente Vincenzo Monti e la sua querelle con Foscolo, che lo chiamava gran traduttore dei traduttori d'Omero, perché la sua versione dei poemi omerici era la più famosa, ma Vincenzo Monti non sapeva il greco antico e nemmeno quello moderno, e quindi aveva basato la sua traduzione italiana ovviamente sui testi latini. Lanciamo un appello ai nostri ascoltatori: se qualcuno conosce il russo, provi a fare la traduzione diretta, anche perché, come ho accennato prima, alcuni scritti di Aitmatov sono in kirghizo. Quindi c'è stato il passaggio dal kirghizo, che è una lingua, per intenderci, del ceppo turco, al russo, e poi dal russo a varie lingue del mondo, tra le quali ovviamente il francese, che spesso è la lingua traino per l'Europa, o così lo era all'inizio del Novecento. Però potremmo trovare delle sorprese, ecco, andando a vedere i testi originali, e questo può essere anche interessante. Ma dimmi, cosa ti è piaciuto di quest'opera di Jamilia?
Beh, devo dire che la storia non è scontata, benché vada sempre nella stessa direzione. Cioè non è una storia con dei colpi di scena, ma ci sono comunque dei personaggi che devono fare delle scelte, sono scelte importanti, che in alcuni casi sono anche scelte al limite della propria vita, quindi anche della rivoluzione della propria vita, del proprio quotidiano. C'è un amore che viene portato avanti nella storia, che dà, a seconda del momento della trama, forza o peso o leggerezza alle parole. Quello che mi ha colpito di più è il modo in cui le immagini sono presentate, le immagini e i personaggi. Quindi quando io leggo delle frasi che mi prendono subito, d'altronde è quello che faccio ancora adesso quando devo scegliere un libro di cui non conosco molto, se non mi ha colpito il titolo, oppure trovo che l'autore sia un autore che conosco e che di solito apprezzo. E la prima cosa che faccio è aprire il libro a caso, in una pagina qualunque, ed è leggerne una pagina. Se questa pagina mi parla, allora compro il libro. È rischioso, perché magari è l'unica pagina buona in tutto il libro, lo sappiamo.
Certo.
Però se la pagina presa a caso non mi piace, è più facile che sia una delle tante pagine scritte male. Posso ti leggo giusto le prime 4 righe, se me lo permetti?
Certo, io non vedo l'ora.
Eccomi ancora davanti a questo quadretto nella sua semplice cornice. Domani mattina devo partire per Lyle. E guardo il quadro a lungo e con attenzione, quasi potesse augurarmi buon viaggio. Questo quadro non l'ho mai esposto ad una mostra, anzi, quando dall'Isle vengono a trovarmi dei parenti, cerco di nasconderlo. Non ha niente di vergognoso, ma certo è ben lontano dall'essere un'opera d'arte. È semplice, come è semplice la terra che vi è rappresentata.
Sì, cioè, quello che a me ha affascinato fin da subito di Aitmatov è proprio il tema della semplicità. Cioè, il suo stile, anche se ovviamente, lo ripeto, noi l'abbiamo letto in traduzione, ma comunque si nota questo scorrere a tratti anche lento, ma sempre coinvolgente nei sentimenti base dell'uomo, che a volte addirittura vengono dimenticati dalla scrittura perché sembrano quasi risultare banali, e invece si dipanano all'interno delle vicende che lui racconta, che non hanno mai una trama particolarmente complessa, e ha questa capacità straordinaria di passare dal particolare all'universale, e quindi queste piccole grandi donne, soprattutto perché è bravissimo a tratteggiare i personaggi femminili della steppa dell'Asia centrale, che diventano davvero delle eroine. E è un tema che ricorre in moltissime opere di Aitmatov, ad esempio anche Il campo della madre, Hazel, spesso e volentieri le protagoniste sono proprio delle donne.
È vero, infatti Jamilia è rappresentata tra l'altro come una donna molto donna, ma anche molto guerriera, che poi mi ricorda proprio le donne di quell'area, che sono tutt'altro che remissive e sottomesse. E lei è un po' quella molto bella che tutti desiderano, ma che allo stesso tempo si rifiuta a tutti.
Sì, certo, perché è il suo modo di affermarsi paradossalmente in una società che comunque è di base maschilista, sia quella precedente, sia quella poi imposta dai soviet, in qualche modo non aiuta, come spesso accade nella storia e ovunque, le donne, che però hanno un peso enorme sulle loro spalle. Diciamo che il testo che io preferisco di Aitmatov si chiama Il primo maestro, e nonostante il titolo è anche questo il racconto di una donna che rivanga il passato e che deve tutto a questo maestro che è riuscito a farla studiare, cosa assolutamente non scontata a quelle latitudini e in quel periodo storico, è un'opera degli anni 60. E io ritengo che Il primo maestro sia un testo che tutti gli insegnanti, quindi anche io e te Paolo, dovrebbero leggere, perché a me capita spesso, non so se anche tu fai delle riflessioni di questo tipo, di pensare al fatto che noi in realtà, noi impariamo da soli a fare i, tra virgolette, maestri, cioè a noi viene insegnata la materia che poi dovremo trasmettere ai nostri allievi, ma non ci viene insegnato come insegnarla. Possiamo fare degli esami o dei master in pedagogia, ma anche lì si va molto più sulla teoria che poi sulla pratica. E anche nella pratica, sì, ci possono insegnare che non vanno indicati gli studenti, che non vanno messi in imbarazzo, eccetera, ma quella che è l'empatia, che poi alla fine è la base dell'insegnamento di qualsiasi materia, uno un po' se la deve creare da solo. Ecco, Il primo maestro è davvero interessante da questo punto di vista, è un testo breve, semplicissimo, che tocca delle corde profondissime e che insegna a insegnare da un certo punto di vista, perché il maestro, la figura del maestro, non è solo quella di una persona teoricamente competente che deve passarti delle conoscenze, ma è anche un individuo che poi rimarrà in qualche modo tatuato nella tua anima, nel bene e purtroppo a volte anche nel male. E quindi quello che spesso anche magari i nostri colleghi si dimenticano è che per noi che ne abbiamo tanti di studenti in alcune circostanze, come può essere un esame, una tesi, non facciamo caso magari ad alcuni dettagli, ma loro quella giornata non la dimenticheranno mai, loro quel percorso scolastico non lo dimenticheranno mai, e quindi è sempre bene cercare di lasciare un buon segno. Cosa ne pensi, Paolo?
Questa riflessione che tu fai è anche mia, non ne abbiamo mai parlato, questo è vero, però anche io rifletto spesso sul ruolo che noi abbiamo. È vero che un maestro, quindi un insegnante, ha un ruolo ancora più delicato del nostro. Sempre quando hai un ruolo di insegnante hai un ruolo delicato, ma più l'allievo è giovane e più questo ruolo è importante, strategico e estremamente rischioso se fatto male. Tant'è che io quando ho visto insegnanti della scuola primaria e anche della scuola materna lavorare bene con professionalità, lavorare con una forte empatia verso i loro allievi, verso i bambini, ho trovato che facessero un lavoro eccezionale. Per loro è una giornata importante. Io me lo dico spesso sia durante l'esame sia durante la lettura delle tesi di laurea. Ora, io non ho letto Il primo maestro e mi riprometto di leggerlo a questo punto. Immagino che tu ne avrai una copia e ce ne faremo volentieri scambio con altre opere.
Sì, sì, anzi, guarda, te lo regalerò per il nostro compleanno. È una promessa.
Va bene, lo terrò a mente. Però immagino che tu ci possa dire di più di cosa racconta di questa figura del maestro. E magari, chissà che tu non voglia anche citare qualcosa da quest'opera.
Sì, io sarei contenta di leggere qualche riga che per me è particolarmente significativa. Qui è lei appunto che racconta e dice: quante difficoltà dovetti affrontare nei lunghi anni di studio? Quante volte fui presa dalla disperazione? Sembrò che no, non sarei arrivata alla saggezza della scienza. E già qui è bellissimo, saggezza della scienza. Cioè, lei non studia per poi avere un buon lavoro, fare carriera, ma per essere saggia. Questo non è assolutamente scontato, soprattutto ai nostri tempi. E ogni volta, nei momenti più difficili, mi sentivo mentalmente responsabile davanti al mio primo maestro e non osavo rinunciare. Questo è molto bello, perché è come se lei non volesse deluderlo, anche se lui lo perde di vista completamente, quindi lui non può sincerarsi veramente del suo iter scolastico, ma lei lo sente dentro come una figura che appunto va oltre quella di un insegnante che ti dà delle informazioni che tu puoi recepire più o meno bene. E quello che è bello all'interno di questo racconto lungo, romanzo breve, a seconda dei punti di vista, è che questa ragazzina, sì, è intelligente, ma non è un enfant prodige. Quindi questo maestro coltiva la sua passione più che il suo strepitoso cervello. Anche questo è un messaggio molto bello, perché c'è una componente di intelligenza emotiva e di empatia che va valorizzata fin dai primi anni della scuola. Cioè la passione per lo studio o per una particolare disciplina va oltre quelle che sono le capacità, possiamo dire, intrinseche della persona stessa. E questi aspetti, che possono sembrare banali, invece vengono rappresentati in modo davvero pulito e poetico all'interno di questo testo, che non ha mai cedimenti al patetismo, ed è molto facile fare uno scivolone del genere trattando un argomento così delicato, e che riesce sempre a essere sull'equilibrio dell'emozione senza mai esagerare o esasperare i toni. E quindi io lo consiglio a tutti, ma lo consiglio soprattutto agli insegnanti, magari quando sono un po' in crisi, non ne possono più, arrivano a sera completamente esauriti. Ecco, è una lettura rigenerante.
Bene, 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 bene. Come insegnante, tu hai fatto un patto con tutti i tuoi allievi, e il patto è di dare a loro la voglia di imparare. Molti dei nostri colleghi, e questo lo dico con una punta di veleno, ok? Di curaro, di quello proprio buono, pensano che insegnare sia passare nozioni.
Esatto.
No, no. Io devo aiutare le persone ad andarsele anche a cercare. Devo stimolarle a voler capire. Devo dar loro un motivo per stare seduti in aula ad ascoltarmi quando fuori c'è il sole e dalle nostre parti c'è pure il mare.
Certo, va bene. Comunque, Aitmatov di Gabbiani, non so quanti ne abbia visti, visto che erano abbastanza lontani dal mare, anche se ovviamente lui poi viaggiò moltissimo. E comunque io invito davvero tutti a scoprire e riscoprire questo autore che davvero comunica fortissime emozioni senza agitarsi troppo. E secondo me questo è davvero un grandissimo pregio.
Io ti faccio una proposta, perché ti vedo che hai il calo di zuccheri negli occhi e penso che ci voglia una dose di Jamilia per potersi riaddolcire un po' la vita.
Sì.
Ma poiché Jamilia ne abbiamo già letto un pezzettino, ora facciamo i saluti.
Sì.
Facciamo la nostra chiusura classica. E poi, in tradizione con gli quando abbiamo un autore come ospite, e noi in questo caso abbiamo Aitmatov come ospite,
certo,
vorrei chiudere con una lettura come abbiamo fatto altre volte. Cosa ne pensi?
Ok, io spero che tu farai una lettura da Addio Gulsari, così ho questa intuizione. Potrebbe essere?
Potrebbe essere il capitolo 10.
Ah, fantastico, che è un altro capolavoro secondo me. Poi per chi ama i cavalli è un testo irrinunciabile, perché c'è davvero un'osmosi tra l'uomo e il cavallo che sembra che da un momento all'altro passi un centauro sulle steppe. Quindi io direi andiamo a mangiarci una bella zuppa di barbabietole con verdure e carne, di quelle che descrive lui, le belle sostanziose e vitaminiche. E facciamo i nostri saluti e poi la lettura la lascio a te.
Va bene, allora avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini e
Paolo Piccardo.
Siamo su UR Podcast, il podcast di Unigeradio, la voce dell'Università di Genova. Abbiamo parlato di Aitmatov, ma se voleste commentare qualcosa su Aitmatov, dirci come si pronunciano i nomi difficilissimo nella lingua kirghiza o qualunque altro saluto che ci vogliate fare, potete scriverci.
Sì. E lo farete a radio@unige.it mettendo nell'oggetto, mi raccomando, mille cose da dire. Ciao!
Notte. Notte profonda. Un uomo vecchio e un vecchio cavallo. Il fuoco arde sul bordo del burrone. La fiamma cade e poi si eleva nel vento. La terra gelata, rugosa, agghiaccia al fianco dell'ambiente. Una pesantezza di piombo gli stringe la nuca. La sua testa è stanca di agitarsi dal basso in alto, come quando si slanciava trattenuto dai Kishen. Come a quel tempo, Gulsari non poté più prendere lo slancio e rompere le catene. Vorrebbe agitare liberamente le gambe e che i suoi zoccoli si infiammassero al fuoco della corsa. Vorrebbe volare per poter respirare a pieni polmoni. Vorrebbe raggiungere al più presto i pascoli per nitrire a gola spiegata e chiamare la mandria affinché le giumente e i puledri corrano con lui nella grande steppa di Assenzio, ma le catene non lo permettono. Solitario nel tintinnio dei ferri, come un prigioniero evaso, avanza passo a passo. Tutto è deserto, si fa scuro. La luna splende lassù tra le correnti del vento. La luna splende quanto l'ambiente drizza la testa, sta lanciandosi e poi ricade come una pietra. Tenebre e luce. Tenebre e luce. I suoi occhi sono stanchi di guardare. I Kishen risuonano correndogli le gambe fino al sangue. Un salto, ancora uno, ancora e ancora, fa buio, è deserto. Quel lungo marciare incatenato, come è duro marciare incatenati. Il fuoco arde sul bordo del burrone, la terra gelata e rugosa. Morde il fianco dell'ambiente.